Ed eccoci qua, carissimi amici ascoltatori. Siamo giunti all'ultimo appuntamento di questa settimana. Il tema del capitolo 11 del Vangelo secondo Giovanni è la resurrezione di Lazzaro nella città di Betania. Soffermiamoci per un momento sulla prospettiva con cui Giovanni guarda a questo avvenimento. Nei primi capitoli del Vangelo di Giovanni, Cristo si è rivelato alla gente allargando il cerchio della sua testimonianza in modo sempre più ampio. Tutto ebbe inizio alle nozze di Cana, dove c'erano gli invitati alla festa e anche i discepoli di Gesù. In quella circostanza ci viene detto anche che i suoi discepoli credevano in lui. Alla festa dei tabernacoli, alla festa della dedicazione, l'intera nazione era dinanzi a lui. Gesù si presentò all'intero popolo e fu rigettato. Furono rigettate le sue opere. In Giovanni 5,16 troviamo: «Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato». Furono rigettate le sue parole. In Giovanni 8, versi 58 e 59, troviamo scritto: «Gesù disse loro, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono». Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio. E fu rigettato egli stesso come persona. In Giovanni 10, nei versi 30 e 31, leggiamo: «Io e il Padre siamo uno». I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Questo capitolo 11 del Vangelo di Giovanni è una specie di pausa. Il suo lavoro pubblico tra la gente è finito e Gesù si ritira per lavorare in modo più appartato. Egli da ora in poi si concentrerà sui singoli individui. Non si rivolgerà più in modo globale a tutta la nazione. Gli avvenimenti di cui parla il capitolo 11 del Vangelo di Giovanni accadono tra la festa della consacrazione e la Pasqua ebraica, che veniva celebrata tra i mesi di dicembre ed aprile. Il Vangelo di Giovanni è simile alla scalata di una montagna. Ogni capitolo ci porta sempre più in alto del precedente. Ricordatevi che Giovanni ci disse all'inizio del suo lavoro il fine per il quale si accingeva a scrivere il suo Vangelo, come riporta appunto il capitolo 20 nei versi 30 e 31. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Ritornando all'inizio del Vangelo, leggiamo: «Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio», in Giovanni 1,1, «e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi», Giovanni 1,14. Questa grande tesi era sostenuta dai suoi miracoli, dalle parabole, dai discorsi, mentre camminava tra di noi in carne. Ora, la domanda fondamentale, prima di procedere alla lettura del capitolo 11 di Giovanni, è questa: poteva Gesù risuscitare i morti? In qualsiasi religione la domanda più importante riguarda la morte. La morte è un grande mistero, anche la vita è un grande mistero, ma questa è praticamente insignificante se non vi è risurrezione dalla morte. Il problema che qualsiasi religione cerca di risolvere è quello relativo alla morte. Tanto tempo fa dei teologi liberali iniziarono a respingere il miracoloso. Essi sostennero che non c'è nulla di miracoloso nella Bibbia, e questo non sulla base di una ragione valida e intelligente, ma solo perché non credevano nel miracoloso. Oggi poi esiste una dottrina sintetica che dice qualcosa come: «Credo a una religione del qui e dell'adesso, non in qualcosa che mi parla del futuro. Non sto cercando una fetta di cielo fra breve, voglio una religione di carne e di patate, una religione pratica e non teorica». Ora, anch'io umanamente desidererei qualcosa del genere, ma in più voglio una speranza. Ora, possiamo dire con certezza che i credenti hanno molteplici benefici proprio qui, adesso. Il più grande dei benefici è la vita eterna in Cristo Gesù. Credo che sia molto pratico e concreto domandarsi se i morti verranno risuscitati. La vita è così breve che la sua breve durata, paragonata all'eternità, è una quantità davvero infinitesima. Ho notato che nelle religioni, nei culti di oggi, sono presenti molti tipi di traffici illegali e ricatti, ma nessuno è coinvolto con la risurrezione dei morti. Benché qualcuno abbia dichiarato di poter risuscitare i morti, nessuno ha mai presentato il corpo del risuscitato. Quando Gesù guariva i malati, era il corpo che veniva guarito. Quando risuscitava i morti, era il corpo che veniva risorto. Molte religioni promettono molto per questa vita, ma niente per quella futura. È come se portassero qualcuno a fare un viaggio in aereo e non sapessero farlo atterrare. La grande speranza della fede cristiana, che per il credente è poi una certezza, è la resurrezione dalla morte. I Vangeli ci raccontano tre avvenimenti nei quali Gesù risuscitò i morti. La fanciulla dodicenne che era appena morta, poi un giovane uomo nel momento in cui lo stavano portando al cimitero, e poi ci fu Lazzaro, probabilmente una persona più anziana, il quale, morto da 4 giorni, era stato già sotterrato. Tutti questi furono risuscitati dal più giovane al più vecchio. Quando diciamo risuscitati, non intendiamo risorti a vita eterna come Gesù, ma piuttosto tornati alla vita naturale. La resurrezione, secondo quanto leggiamo in Prima Corinzi 15, nei versi dal 42 al 44, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita potente. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Quelle persone quindi furono risuscitate dalla morte, ma a nessuno di loro fu dato un corpo glorificato. Essi dovettero affrontare nuovamente la morte. Cristo è la primizia di quelli che sono morti. Egli è la sola vera risurrezione. Prima Corinzi 15, 23 dice così: Cristo, la primizia, poi quelli che sono di Cristo, alla sua venuta. Il modo in cui il Signore operava i suoi miracoli era diverso di volta in volta, ma il modo in cui risuscitava era sempre lo stesso. Egli gridava il loro nome e parlava loro come se potessero sentirlo. Sapete perché lo faceva? Proprio perché lo potevano sentire. Penso proprio che quando ritornerà, chiamerà i suoi con un grido potente e che ciascun credente lo udirà. Egli lo richiamerà dalla morte. Leggiamo ora i primi 4 versetti del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è ammalato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato». Questi versetti ci fanno notare che l'episodio si verificò a Betania, il villaggio di Marta e Maria. Il Vangelo di Giovanni fu scritto circa nel 90 d.C. e a quel tempo la gente conosceva Maria, colei che aveva unto i piedi del Signore di olio profumato. La fragranza del vaso che ella ruppe continua a riempire questo mondo. Gesù disse che il suo atto di devozione sarebbe stato ricordato dovunque il Vangelo fosse stato predicato. Il Signore aveva già visitato la loro casa prima di allora, e in quell'occasione Marta era indaffarata, era stressata dai preparativi per la cena. Gesù le disse che sedersi ai suoi piedi e imparare era meglio che essere troppo occupate con il servire. Ora, queste due donne erano alle prese con un grosso problema. Il loro caro fratello era morto, ma esse non fecero a Gesù nessuna richiesta, nessuna domanda. Esse raccontarono il loro problema e lasciarono che fosse Gesù a decidere il da farsi. «Signore, ecco, colui che tu ami è ammalato». «Colui che tu ami». Lazzaro, quindi, era amato dal Signore. Paolo disse: «Mi ha amato». Giovanni si chiamava il discepolo che Gesù amava. Pietro dichiarò che Gesù ci ama. A dire il vero, Gesù ama te e me. Chiunque è figlio di Dio è colui che Gesù ama. Gesù però in quel momento non era in Betania e gli venne inviato questo triste messaggio. Alcune persone dicono che un cristiano non dovrebbe mai essere ammalato. La malattia, chiediamoci, è nella volontà di Dio? Avrei desiderato che Lazzaro fosse qui per raccontarvelo. La malattia non vuol dire che Dio non vi ama. Ecclesiaste 9, verso 1, ci dice: «Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo, che cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà, tutto è possibile». In altre parole, non potete dire, guardando le circostanze in cui un uomo si trova, se Dio lo ama o no. Non avete nessun diritto di giudicare. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Prima Corinti 4, verso 5. Gesù amava Lazzaro, e lo amava mentre era ammalato, e E non solo quello. Gesù avrebbe lasciato Lazzaro morire, ma nonostante ciò lo amava. Leggiamo ora i versetti dal 5 al 16 del capitolo 11. Sempre, ovviamente, dal Vangelo di Giovanni. Ora Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli, «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero, «Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là?» Gesù rispose, «Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Così parlò. Poi disse loro, «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero, «Signore, se egli dorme, sarà salvo». Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire e del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, «Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là affinché crediate, ma ora andiamo da lui». Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli, «Andiamo anche noi per morire con lui». Gesù ti ama se sei malato, ti ama se stai bene, egli ti ama in qualsiasi condizione tu ti trovi, sempre. Non puoi farci niente se egli ti ama, potresti chiedergli perché lascia che alcune cose spiacevoli succedano. Io non conosco il perché, ma la cosa sicura è che ti ama. Gesù ti ama, sia che tu sia cristiano o no, non puoi impedirgli di amarti. Non puoi impedire al sole di splendere, ma puoi ritirarti dal suo splendore. Puoi anche prendere un parasole per evitare che l'amore di Dio splenda sulla tua vita. Poiché ci ama, coraggiosamente, dobbiamo presentare i nostri problemi a Lui. Coraggio, in questo caso, significa libertà di parlare. Dobbiamo aprire i nostri cuori a Lui. Coraggio non vuol dire che le nostre richieste debbano essere necessariamente soddisfatte da Dio. I problemi provano la nostra fede e ci pongono in ginocchio. Mosè chiamò il Signore ripetutamente quando ci furono dei problemi durante il vagare nel deserto. Ezechia prese la lettera del patto agli Assiri e la presentò al Signore. I discepoli di Giovanni il Battista andarono dal Signore con la dolorosa notizia della sua decapitazione. Vedi, cara amica, caro amico, è qui, qui nella valle dell'ombra della morte che dobbiamo imparare a confidare in Gesù. Egli ci insegna la pazienza, ci dice che possiamo riposarci in Lui e ci dice che risolverà ogni cosa. Dobbiamo guardare oltre le lacrime, oltre le pene, le prove della vita e vedremo che Dio ha uno scopo per tutto quello che succede. Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio. Così ci riporta, come abbiamo letto prima, il Vangelo di Giovanni attorno alla morte di Lazzaro. Gesù permise che questo accadesse affinché Dio traesse da questo la sua gloria. Noi dobbiamo imparare che non siamo il centro dell'universo e neanche la nostra casa, la nostra chiesa, la nostra città. La direzione centrale è nei cieli e tutto ciò che vive ed opera è per la sua gloria. Non ci sarà nessun beneficio nella nostra vita senza il suo permesso e se lo permette sarà soltanto per la sua gloria. Voglio veramente far notare che il Signore amava Marta. Molte volte siamo portati a essere duri nei suoi riguardi, o addirittura critici. Anche i commentari biblici non sono stati molto generosi con lei. Questa donna era molto indaffarata nelle faccende e non aveva imparato la cosa più importante, ma questo non impedì che il Signore l'amasse. Non vi sembra un po' crudele che Gesù abbia lasciato che Lazzaro morisse? No. Qui c'è un bel messaggio per noi. Il Signore Gesù non agiva secondo il suo sentimento, ma era soggetto alla volontà di suo Padre. Il suo sentimento umano lo avrebbe spinto ad andare immediatamente a Betania, ma ha lasciato deliberatamente che Lazzaro morisse. Amica, amico, alcune volte Gesù lascia che i nostri cari muoiano. Dobbiamo riconoscere che ha delle motivazioni e le sue vie sono perfette. Gesù non agisce mai sotto l'impulso del solo sentimento. Egli è motivato dall'amore, e quell'amore è per il bene dell'individuo, per la gloria di Dio. Fate attenzione alla parola «torniamo» nel versetto 7 del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. Gesù era già stato lì ed era stato costretto ad allontanarsi. Ora ritorna e porta con sé nella zona pericolosa i suoi discepoli. ci sono 12 ore di luce in un giorno e noi questo non lo possiamo modificare. Allo stesso modo il padre ha dato al figlio un compito da svolgere e l'uomo non ha potuto, né lo può fermare. In questo versetto c'è un grande principio. Dio ha dato a ogni uomo un compito. Esso dura una vita intera. Nessuno può allungarlo di un solo giorno, così come non possiamo prolungare il chiarore del sole oltre il tramonto. Ma ringraziamo Dio perché finché il lavoro non è compiuto, siamo completamente invulnerabili. Nessuno, neppure Satana, può ostacolare lo scopo di Dio per la nostra vita, se camminiamo con Lui, col Signore. Non seguirlo può essere per noi molto pericoloso. Sarebbe infatti come vivere nell'oscurità, visto che Gesù è la luce del mondo. Tu potrai andare nella zona pericolosa con Gesù e non essere sfiorato. Finirai certamente il tuo compito, ma se rimani nell'oscurità, allora puoi inciampare. In Betania c'era la morte. Se in quel tempo di oscurità doveva esserci la luce, allora Gesù doveva andare lì. Egli è la luce del mondo. Bene, per oggi mi voglio fermare qua. Vi ringrazio per l'ascolto, grazie per averci seguito, mi auguro tutta questa settimana. Vi rinnovo l'appuntamento a lunedì alla stessa ora. Io sarò qua ad aspettarvi. Ciao.